essere qui con voi e ascoltare Piovi, che io considero un autentico, sottolineo, un autentico maestro del giornalismo italiano. Ho imparato molte cose da lui, quando è stato direttore di Quotidiani, quando era corrispondente della RAI da qualche capitale. Per noi era uno degli uomini da imitare, da imparare il mestiere. E quindi io sono molto grato perché è venuto a questi incontri e ci insegnerà molte cose che anche noi che abbiamo qualche cappello grigio dobbiamo ancora imparare dai maestri come te, Arturo. Ti voglio sottrarre di più.
Io ringrazio, ma non credete, mica sai troppo quello che ha detto. No, io ho fatto per 40 anni, purtroppo dico per me, perché insomma 40 anni poi finiscono anche un pochino per pesare. Ho cercato di fare quello che potevo fare, che ero capace di fare. In realtà ho avuto un paio di generazioni, insomma, di giornalisti che attraverso o giornali o altri incarichi che ho coperto, insomma, sono passati un po' dalle stanze sulle quali io esercitavo un certo controllo. E più per bontà loro che per merito mio, mi ricordano ancora con molta benevolenza, insomma, ecco, nemici non tra colleghi non ne ho.
C'è un caso singolare?
Ecco, un caso un po' raro, perché il mondo giornalistico, preparatevi, è un mondo che è troppo spesso senza pietà, ossia molto attento al potere, comunque sia distribuito, e senza nessuna pietà per chi a un certo momento può perdere quel piccolo o grosso potere che ha avuto fino al giorno prima. Guai a rimanere disoccupati. È difficilissimo ritrovare il lavoro per un giornalista disoccupato. È molto più facile cambiare, andare avanti, progredire anche in una certa carriera, ma sempre essendo dentro, perché altrimenti si dimenticano così abbastanza facilmente, insomma. Ma comunque, io la settimana scorsa dicevo, non lo so se poi alla fine di questi incontri quanti rimarranno con la voglia di fare il giornalista, quindi non voglio spaventarvi, no? Sono gli inconvenienti di qualsiasi professione. Ora, la settimana scorsa avevamo visto il lavoro interno del giornale per quel che riguarda l'arrivo, lo smistamento, la scelta e poi la distribuzione di tutte le notizie, di tutto il materiale. A proposito delle fonti, perché era venuto il discorso poi sulle fonti, no, di questo materiale, io mi ero così dimenticato di dirvi anche in breve la fonte che nel gergo nostro si dice velina. Ora, molto spesso voi sentite parlare, quando si parla di giornalismo, il tale è un giornalista da velina, il tale scrive solo con la velina del talente o del tal partito. Ecco, che cos'è questa velina? L'origine è piuttosto lontana. Non è vero che Orefice, come è stato scritto su un settimanale la settimana scorsa, sia stato l'inventore della velina. Orefice, che è quel personaggio televisivo con la farfallina che conoscete tutti e che adesso è in pensione, non ha inventato lui la velina, l'ha perfezionata. Ma gli inventori sono stati nel 45, proprio quando si incominciava a riparlare, no, di libertà di stampa. Sono stati due giornalisti che non esistono più, che si chiamavano uno Napolitano e l'altro Statera. Le veline di Napolitano e Statera sono quelle che hanno fatto il primo giro sui tavoli delle redazioni romane, no, a Roma. Ora, si chiama velina perché, non essendo ancora a quel tempo stata inventata la fotocopiatrice, allora le segretarie, le dattilografe delle redazioni o i redattori tutti i giorni preparavano dei blocchetti di carta velina con la carta carbone in mezzo, e di quanti ne occorrevano. Mettiamo 10 fogli con 9 fogli di carta carbone e 30 di questi blocchetti legati da una quegli affarini lì, no? In modo da averli già pronti, si mettevano così in macchina e partendo si scrivevano 10 copie. La prima era l'originale, le altre 9 erano le veline. Allora, i primi che hanno diffuso la velina, l'hanno chiamata velina proprio per questa ragione molto, molto pratica e molto, molto banale, insomma. Ecco, era la velina di uno scritto che era fatto in più copie che venivano distribuite e vendute, naturalmente, distribuite a compenso, no, alle redazioni dei giornali che ne facevano l'abbonamento, insomma, che si impegnavano ad averle. E cos'erano di contenuto? Erano dei riassunti quotidiani della vita politica romana. Quindi allora non si parlava di palazzo, il termine palazzo l'ha inventato Pasolini molto dopo, no? Ma allora, ecco, si aveva anche un pochino più di rispetto per i centri del potere, erano le sedi dei partiti. E questi giornalisti che svolgevano il loro lavoro soprattutto nelle sale stampe, sala stampa del Parlamento, insomma della Camera, allora era la Costituente, si preparava la Costituente, quindi non c'era ancora il Parlamento. Dopo, no, dal 48 in avanti, no, c'è stato il primo Parlamento. Questi giornalisti ogni sera, attraverso notizie anche loro personali, conoscenze dirette, stendevano, scrivevano queste 2 o 3 cartelle di riassunto, di sintesi, di informazioni politiche dalla capitale. Ecco, e venivano distribuite ai giornali e costituivano un supplemento alle fonti d'agenzia, che erano le fonti comuni. L'ANSA, che si chiamava Stefani e che in quel momento cambiava il nome in ANSA, Stefani era il vecchio nome dell'agenzia di Stato, insomma. Dopo la fine della guerra l'agenzia di Stato diventa un'associazione, quasi una cooperativa, formata da tutti i quotidiani e si chiama Agenzia Nazionale Stampa Associata, perché è una associazione. Ogni quotidiano, ogni testata è partecipe della vita, insomma, dell'ANSA. Ecco, quindi queste veline erano un supplemento, erano qualche cosa di più, un'informazione direi più diretta. E naturalmente erano una più accreditata o più affidabile dell'altra. C'era chi preferiva Statera invece di Napolitano e viceversa, no? Poi a un certo momento, parecchi anni dopo, arriva Orefice. E Orefice sbanca un po' tutte le altre veline e fa la sua velina, che era basata su conoscenze, è ancora, perché lui continua a farla anche se è in pensione, su naturalmente informazioni vere, autentiche, su indiscrezioni che lui riesce ad ottenere da certi personaggi, i quali gli confidano queste cose appunto perché lui le diffonda attraverso la sua velina. E poi così condito con un po' di notizie generiche. Ma è stato talmente abile dal far ritenere a tutti che senza almeno una lettura della velina di Orefice, l'informazione dalla capitale, insomma, da Roma, l'informazione politica, non fosse completa. Noi sempre diciamo sto Orefice, e tutti, no, l'avevano un po', insomma, sul gozzo, come si dice, anche perché si faceva pagare, si fa pagare molto bene, è una sorta di industriale. Insomma, no, lui ha creato la sua piccola industria attorno a questo fatto, c'ha un ufficio, dattilografe, fattorini, ha proprio un'organizzazione. E insomma, stava un po', ecco, così. Però non c'è giornale che ancora oggi non si abboni all'Orefice e non aspetti la sera l'Orefice per una verifica, per un controllo. Non si sa mai, certe volte in realtà ha riferito prima fatti e notizie che sulle agenzie non compaiono e che erano in un certo senso esclusive sue. soprattutto nei momenti d'oro di Fanfani, del gruppo fanfaniano e dei dintorni del gruppo fanfaniano, compresa la RAI, ai tempi di Bernabei. Ecco, questo per dirvi che cos'è la velina. Oggi è rimasta l'orefice e un'altra molto molto più modesta, che è redatta da un certo Benso, che ha un'origine strana, faceva lo stenografo a Torino, alla vecchia Gazzetta del Popolo di Torino, ai primi tempi. Poi si è trasferito a Roma come addetto alla redazione romana, poi ha girato un po' dappertutto, è diventato giornalista professionista, scrive da Cani, ma questo è un altro discorso, e tutte le sere anche lui distribuisce questa velina, che ha molto meno credito di quella di Orefice, ma riesce lo stesso, insomma, ad avere un suo mercato. Ecco. Questo per completare appunto il discorso di giovedì scorso. Avevamo detto poi oggi invece di parlare, dunque, la settimana scorsa abbiamo visto come si confeziona. Oggi dovremmo vedere come si scrive e se c'è una possibilità la settimana prossima, come si presenta, ecco, il giornale. Ora, io non credo che voi pensiate o aspettiate che in tre quarti d'ora, 40 minuti di discorso io possa insegnarvi quello che certi colleghi dopo 40 anni non hanno ancora imparato, no? Come si scrive un giornale. Ci sono alcune cose che occorre sapere e di cui occorre tenere conto in maniera anche rigorosa, e molte altre cose che dipendono poi dalla capacità personale, dalle proprie intuizioni, dalla propria capacità di scrivere in un certo modo invece che in un altro. Ora, tanto per non perdere tempo, questo è un discorso che potrebbe continuare per mesi, no? Ma tanto stiamo ad alcune cose essenziali. C'è quella famosa regola che tutti dicono, la regola delle cinque, no? Ecco, le cinque W doppie in inglese, che in italiano non hanno la stessa iniziale. Dunque, chi, che cosa, dove, quando, perché. Ecco, qui bisogna fare una distinzione. Quando si parla di queste regole, che sono come la grammatica, insomma la grammatica iniziale, no? L'ortografia, ecco, quasi, no? del giornalismo, io farei sempre una distinzione. La scrittura, la redazione delle notizie, dei servizi informativi e la redazione dei commenti, no? degli scritti, di commento su certi fatti, che hanno regole. Questa seconda redazione ha regole e caratteristiche e impegni soprattutto diversi dalla prima. Ora, la regola di queste cinque W doppie vale non tanto per l'editorialista o il direttore che scrive l'articolo di fondo, il quale può scrivere e lì sì. Noi possiamo valutare, no, la capacità politica, la bravura, le conoscenze, no? Uno dice Scalfari bisogna leggerlo anche se mi irrita, Stille se anche non lo leggo non ci perdo niente, ecco, e sono valutazioni che si fanno, ma direi in un altro settore. Invece la stesura della informazione e politica e non politica, proprio di cronaca, no? Questa regola la deve rispettare, ossia si possono incominciare i vari servizi, le varie stesure di notizie in tanti modi diversi. Non è detto che si debbano sempre iniziare secondo la regola anglosassone, che nelle prime righe dice chi e che cosa ha fatto il protagonista, dove ha fatto quelle cose, quando le ha fatte e perché le ha fatte. E questa è una regola che forse un pochino si sta perdendo, ma che una volta era veramente assoluta. Però anche se non seguiamo, direi, pedestramente questa regola, però l'importante è che nel racconto di quel fatto non manchi nessuna risposta a queste cinque domande. perché altrimenti quel racconto non è completo, non è sbagliato, ecco, manca qualche cosa che toglie la completezza e l'esattezza dell'informazione. Quindi si possono mettere un pochino distanziate queste cose, il dove può venire più avanti, no? Il perché magari viene prima, ecco, perché si capovolge direi la logica così formale del racconto, e si può incominciare dalla fine per poi tornare indietro, anche come certi film, no, che attaccano dalla conclusione e poi raccontano tutto quello che è accaduto prima. Ecco. Comunque la risposta a queste cinque domande ci deve sempre essere, ed è, e non è molto, molto banale. Io ho proprio in questi giorni, sono esempi che io ho ricavato dai giornali della settimana scorsa, perché questa settimana se ne sono visti pochi di giornali, no? Quindi ecco, hanno un'anzianità, insomma, di una settimana. Adesso vi dimostro come siano importanti al di là di quello che noi pensiamo. Dunque, il primo, chi? Chi è il protagonista? No. Che cosa è il fatto? Dove il luogo dove avviene? Quando il tempo esatto? E il perché? E qui, perché uno può anche dilungarsi e raccontare secondo lui le ragioni per cui, o le cause o anche le conseguenze che deriveranno, insomma, da quel fatto. Perché è importante che ci siano? Se io dico Demita ha incontrato Craxi a Piazza del Gesù ieri per discutere il programma di governo. Allora, questo è così, molto, molto lineare, no? Allora vuol dire che l'iniziativa, cioè dei due, Demita e Craxi, è più importante Demita. Il protagonista di questo incontro è Demita e non Craxi. Perché altrimenti, se io dicessi Craxi ha incontrato Demita a Via del Corso ieri o questa mattina per discutere, il protagonista diventa Craxi e non Demita. Perché il dove è importante? Perché se è a Piazza del Gesù è Demita che riceve a casa sua Craxi, se invece questo colloquio avviene a Via del Corso è Craxi che riceve Demita, ed è Demita che va da Craxi, no? E quindi la posizione preminente è quella di Craxi. Quando? Il quando è importante perché determina la tempestività della notizia. Se si dice ha ricevuto l'altro ieri, vuol dire che per uno strano caso, per negligenza del giornale, il giorno prima il giornale avrebbe dovuto avere quella notizia che non aveva. La notizia è vecchia, no? Quindi, ecco, e voi dite, ma queste sono cose elementari. È accaduto che domenica scorsa, non oggi, cos'è, giovedì? Non questa, l'altra domenica, no? Craxi ha avuto in varie circostanze degli apprezzamenti poco gradevoli per partiti, uomini, no? La Malfa è un imbecille, tutte queste cose. Martedì Craxi va da Demita a Palazzo Chigi. Allora, la notizia è Demita, Presidente del Consiglio, riceve Craxi a Palazzo Chigi, no? Oggi, per lì può essere in rapporto a che cosa? Per esaminare la situazione politica. I giornali hanno detto per fare pace e interrompere questa guerra di polemiche, magari forzando un pochino. Ma il fatto che sia stato Craxi ad andare a Palazzo Chigi ha significato che è stato Craxi a, una volta tanto, insomma, piegare un pochino la testa e ad andare, no? Grazie, sì. E ad andare da un interlocutore il quale doveva rimproverarlo. Tant'è vero che Craxi ha avvertito questa cosa, e ai giornalisti che l'hanno visto entrare, l'hanno aspettato che uscisse, ha detto: ma come mai lei è venuto a Palazzo Chigi? E lui ha detto: ma dice, passavo di qui per caso, e così è stato proprio, sono entrato per la vecchia abitudine di entrare a Palazzo Chigi. L'ha girata in una battuta, perché ha capito che quel dove, ecco, questa parolina semplicissima della notizia, aveva quel significato. Quindi non è così banale il pensare che il rispondere a queste domande sia poi alla fine solo un fatto così, insomma, di ovvietà, no? Stilistica. Ciascuna ha il loro valore a seconda di come si dispongono e a seconda di come avvengono i fatti. Ora, io potrei anche farvelo, leggervelo questo affare, perché è piuttosto bellino. Ecco, di giovedì 19, eccolo qui. Ecco, intanto il titolo di Repubblica è "E Craxi va nello studio di De Mita". E se osservate, qui è la formulazione dei titoli, e ci sono tanti trucchetti, insomma, per far risaltare. Qui incomincio con un "e". A scuola vi dicono tutti, ve l'hanno detto per 8 anni, che non si incomincia mai un periodo con "e". Solo gli scrittori possono farlo, no? Come il barone che può mangiare il pollo con le mani, ma il suo autista no, deve adoperare la forchetta e il coltello. Ma qui "e Craxi va nello studio di De Mita", dice, eh sì, hai voglia, ne hai dette tante, però adesso vai nello studio di De Mita, no? Ecco, il leader socialista a Palazzo Chigi per mettere la parola fine alle polemiche. Ecco. Allora, il segretario socialista si è recato ieri pomeriggio alle 17 a Palazzo Chigi, diretto allo studio del presidente del Consiglio De Mita. "Ho sbagliato strada", ha detto scherzosamente Craxi ai giornalisti. "Stavo andando alla Camera e mi sono trovato a Palazzo Chigi per una vecchia abitudine". Quindi ha voluto contrabbandare, no, con una battuta e con questa storiellina, il fatto di essere andato lui da De Mita a Palazzo Chigi, sapendo che quella disposizione della notizia avrebbe fatto capire a tutti i lettori che era lui che andava a Canossa e non De Mita che andava da lui, insomma. Ecco. Quindi il lettore, direi normale, si accorge sì e no di queste cose, ma siccome, se voi volete fare il mestiere, dovete imparare la lettura critica, insomma, dei giornali, allora bisogna guardare anche a queste sottigliezze. Ora, l'inizio, ecco, delle notizie. Io ho qui un piccolo campionario, no, di servizi che incominciano in un certo modo. C'è l'abitudine oggi a non incominciare con queste precisazioni così molto precise, ma a rovesciare sempre la notizia, dando magari, tra virgolette, una frase che si ritiene essenziale di un certo personaggio e mettendo subito dopo "l'ha detto il segretario, parlando", ecco, e raccontando il fatto dopo, invece di incominciare "ieri il tale ha parlato nel tal luogo, ha detto questo", invece rovesciando, perché si ritiene che questo inizio richiami subito una certa attenzione che non sarebbe lo stesso grado di attenzione richiamato da una stesura così semplice ed elementare che dica chi, come, dove, quando e perché. E non si può dar torto, ecco, purché questo inizio non sia talmente ampio da far arrivare poi il fatto vero e proprio troppo lontano. A un certo momento ci sono dei servizi, uno si mette a leggere, legge una mezza colonna, una colonna, poi insomma dice: ma vabbè, andiamo a vedere, perché qui, ecco, mi racconta tutto quello che la sostanza di un fatto e io non so quale fatto sia. Poi finalmente, alla fine, trova che cosa è accaduto e chi sono stati i protagonisti di quel fatto. Si può incominciare anche con una domanda, no? Riusciranno i nostri amici, eccetera? Ecco, ieri sono partiti per una spedizione i signori tali e tali e via. vi potrei dire un sacco di altri inizi, ma tanto perché abbiate anche, direi, l'idea perlomeno di come certe volte non si debba, ecco, incominciare. Io adesso me ne tiro fuori uno che è di una, vi ho accennato la settimana scorsa, di una giornalista del resto molto brava, Alessandra Bonsanti di Repubblica, che si rifà appunto, tanto per stare in argomento, alle polemiche che Craxi aveva rivolto a tutti i colleghi di governo. Ora bisogna tener conto di una cosa: Repubblica il lunedì non esce, queste cose sono accadute domenica, i giornali che escono il lunedì mattina, Corriere della Sera, Il Giorno, questi che hanno il settimo numero, hanno avuto la possibilità di riferire immediatamente, così ponendosi poi il problema come risponderanno gli altri, no? Quelli che sono stati accusati o vilipesi o offesi addirittura da Craxi. Repubblica non esce, la Bonsanti ha scritto per il martedì mattina un servizio politico che partiva dai fatti della domenica, quindi era in ritardo, e direi quasi istintivamente ha dato per conosciuto l'antefatto, insomma, quello che era accaduto domenica, ed è partita con un racconto, con un tono, con un respiro, con un ritmo che è tutto diverso dalla notizia, dal servizio informativo, creando poi nel lettore di Repubblica un certo scompenso, un certo squilibrio, insomma, dice ma ecco, perché poi anche leggendo tutto il resto del servizio non si riesce a capire esattamente come, dove siano accadute quelle cose. Ma siccome è anche un pezzo scritto bene, perché bisogna dire questo, poi parliamo anche dei giornali se sono scritti male o bene, no? E questo è un esempio di un servizio che è scritto bene, perché la Bonsanti ha scritto anche qualche volume, insomma, ha vinto un premio opera prima, è una che sa scrivere, ecco. Però qui si è lasciata prendere dalla mano, no? Probabilmente. Ecco. Dunque, la vena polemica del segretario socialista cominciò a sbocciare a Siena venerdì scorso nel pomeriggio. Siamo martedì 17 maggio, quindi era venerdì 13, quindi parecchio prima. Venerdì scorso nel pomeriggio si rafforzò mentre l'alfetta scivolava veloce sulla superstrada per Grosseto. Divenne vie più frizzante durante la cena ed esplose di nuovo sulla piazza della capitale della Maremma. Craxi non risparmiò assolutamente nessuno nel panorama politico italiano e domenica Milano confermò pari pari accuse, battute, insulti. Passavano le ore e chi aspettava una smentita rimane deluso. Ghino Di Tacco, armato di cartucce a pallettoni, aveva colpito avversari e amici. Allora vedete, voi sostituite Craxi a un avventuriero così, e allora questa ira, immaginate un detective, no? Che incomincia ad arrabbiarsi, quindi l'ira aumenta mentre va in tal posto, poi esplode, poi tira fuori la pistola e ammazza 5-6 persone. Ossia ha proprio questo andamento, no? di racconto, quasi di inizio di romanzo. Ecco, e poi dopo va avanti così senza dare dei riferimenti cronistici precisi, sicché dal venerdì al martedì, no, con la cena di mezzo, il viaggio, Grosseto e compagnia, uno dice, ma, insomma, non è. A un certo punto, molto più avanti, dice, per la storia, gli attacchi al PRI erano cominciati giovedì scorso, durante la segreteria socialista. Qui si è accorta anche lei che tutto questo discorso allontanava un po' troppo dal fatto. E allora dice, per la storia, dice, finora abbiamo parlato, no? Adesso vediamo la storia. E lì incomincia a fare un po' di cronaca. Ecco, e poi in questo clima surriscaldato la settimana politica si avvia a due appuntamenti più impegnativi, conclude con la previsione niente di quello che accadrà. Ora, io non vi dico che questo sia sbagliato, ma è una forma un po' esasperata di una certa moda che sta adesso diffondendosi in tutti i giornali di scrivere i servizi informativi, soprattutto di carattere politico, come se fossero delle pagine di romanzo, sempre con un contorno di quello che una volta noi chiamavamo il colore, insomma, ecco, oppure di valutazioni personali, immaginando le reazioni delle persone, descrivendole come se uno fosse proprio lì a vedere, no, quello che succede, che è una moda che sta diventando contagiosa, ma che può essere, direi, sostenuta e sorretta da giornalisti che abbiano già una grossa esperienza e una grossa capacità di scrittura. Ma guai a chi, incominciando, ha la tentazione, no, di imitare queste cose, perché poi va fuori strada e succede l'ira di Dio. Come l'altra tentazione di imitare un certo linguaggio che, per non essere pedante, deve diventare brillante. E allora, per essere brillante, deve essere sfottente, deve avere ironia, umorismo, insomma deve essere alla Biagi o alla Goldoni. Ecco, guai, diventano veramente degli scritti che poi dopo un direttore attento gli dice: no, guarda, Biagi è Biagi, lascia che scriva, quando gli riesce bene è anche divertente ed è bravo. Ecco, però tu stai alle cose che puoi fare, insomma. Ecco, quindi, ma queste sono. Ma per farvi un esempio di un inizio di un pezzo serio, un commento: Kabul finirà come Beirut di Ronchey. Questa è, direi, quella che si deve è una chicca, no? Perché è raro capitare in un inizio di questo genere. Dice, dove sta parlando l'antefatto, sono i russi che se ne vanno, no? Dall'Afghanistan. Per ora le fanfare suonano la marcia di Glinka, come a celebrare una vittoria. Ora, io sfido a trovare un italiano su 10.000 che sappia che cos'è Glinka. Chi è Glinka? Perché se avesse detto suonano la marcia trionfale della Ida, tutti lo conoscono, la marcia nuziale di Mendelssohn, un giorno o l'altro la conoscerete anche voi, purtroppo o per fortuna, no? Secondo come vi capiterà. Ma dire la marcia di Glinka. Ora, Glinka è un compositore russo, nato nel 1804, morto nel 1857, a 53 anni. Ha scritto pochissime cose, ispirandosi soprattutto al folklore, no, russo. Ma l'opera per la quale è conosciuto negli ambienti musicali si intitola Una vita per lo zar. Quindi, Rio ha scelto proprio l'autore giusto, no? Io, può darsi che veramente abbia anche composto una marcia e che la fanfara di quel reggimento o divisione di russi abbia suonato quella, ma metterlo lì nelle prime due righe è un tale snobismo che diventa arroganza stupida. Non per niente lo chiamano l'ingegnere, no? Ronchey. Ma non è mica possibile, insomma, no? Questo è ridicolo, insomma. Ecco. Perché non ha senso, non c'è giustificazione, no? Ma lui, come mette sempre le citazioni nella lingua originale, perché dice che è più esatto non metterlo, però si dimentica di mettere la traduzione. Sì, che il poveretto che non conosce il russo, no? All'inizio la perestroica, prima che si sapesse che voleva dire trasparenza, è per bacco, no? Ma lui, imperterrito, ecco, fa questo modo. Non è, ecco, allora hanno ragione, e qui entriamo in un altro discorso, i nostri colleghi stranieri, i quali sono bravissimi a dirci in che cosa noi giornalisti italiani sbagliamo costantemente, quasi patologicamente. Ecco, e adesso sì, questo è il discorso che vorrei anche farvi, ossia quali sono i vizi, no, del giornalismo italiano, i vizi capitali, non le virtù. Ma per darvi qualche altro esempio di incipit, di inizio, ecco, vi dicevo che la Repubblica l'altra volta, no? Oramai in prima pagina pubblica solo quelle sintesi delle notizie e tutti i servizi li rinvia nelle pagine dietro. Ora va a finire che proprio queste sintesi sono scritte come, direi, correttamente si deve scrivere una notizia. Se voi andate a verificare, se voi leggete prima questo lead, insomma, questo inizio, poi andate a leggere il servizio all'interno, le cose vanno bene, perché avete già capito qual è il filo conduttore, qual è la trama, che cosa è accaduto. Se capitate invece a leggere prima l'interno, a un certo momento vi viene proprio distinto a dire, beh, andiamo in prima pagina, così vediamo, no? Capiamo subito di che cosa si tratta. Questo finisce per diventare un alibi che consente al giornalista di sfogare, no, la propria ambizione, insomma, ecco, così, culturale, letteraria, dal momento che le regole fondamentali sono già soddisfatte in prima pagina e quindi lui può esserne esentato. Ora, ecco, martedì 17 maggio. Ecco. L'inizio, dopo la conclusione del campionato di Serie A, no? Sospetti sullo scudetto, torna l'ombra del Toto Nero. E l'inizio è questo. Per ora è solo un sospetto, ma è condiviso dalla città che tifa. Due giocatori del Napoli avrebbero scommesso 300 milioni ciascuno contro la propria squadra prima del match con la Roma. Solo così si spiegherebbe il vistoso calo che ha regalato lo scudetto al Milan. Sulla vicenda è stata ieri aperta un'indagine preliminare della magistratura che si avvale. Allora, la notizia è: ieri la magistratura ha aperto un'indagine preliminare su certi sospetti di corruzione, no, nelle squadre di calcio protagoniste del campionato. Dai primi risultati, o da quello che risulta dalle prime indiscrezioni, sembra che due giocatori del Napoli si siano lasciati corrompere e via. Ecco. Questa è la forma logica, no? Perché la notizia è l'apertura della inchiesta della magistratura. Però la notizia, ecco, capovolge, no, il redattore capovolge la notizia e incomincia: per ora è solo un sospetto, che è un inizio che lascia in sospeso, no? E che costringe, andiamo a vedere qual è questo sospetto, ecco. Ma è condiviso dalla città che tifa, lo sappiamo che è un sospetto, è condiviso dalla città che tifa, ma non sappiamo ancora che sospetto è. E dice: due giocatori del Napoli avrebbero scommesso 300 milioni ciascuno, ecco, allora qui arriva la ragione del sospetto e la ragione anche della città, no? che si allarma e che si intimorisce di queste cose. Un altro inizio, sempre sullo stesso numero di giornale, ecco. Vertenza scuola in primo piano oggi a Palazzo Chigi nella riunione del Consiglio di Gabinetto dedicata alla manovra economica. Slittato il vertice di ieri dopo frenetiche consultazioni tra i ministri, il governo cerca i fondi da destinare agli aumenti per il personale docente. La notizia qui è che il governo cerca i fondi da destinare al personale docente. Per questo il Consiglio di Gabinetto convocato per questa mattina, no, si dedicherà a questa questione e li cercherà. Allora, invece, la scrittura di questo lead mette all'inizio, subito, immediatamente, vertenza scuola in primo piano, no? Tanto per richiamare il tema generale e ricollegarsi con una polemica che continua tutti i giorni. Dice sempre in primo piano, non è che sia arrivata oggi in primo piano, è un mese, sono due mesi, ecco, quindi anche l'uso dell'avverbio, no, il sempre messo lì ha un suo senso. voi direte, ma a questo modo diventa troppo difficile scrivere una notizia, poi bisogna pensarci in mezza giornata. Queste poi sono cose che vengono automaticamente, non è che siano poi così difficili, ma bisogna ricordarsi tutte queste particolarità. Io avrei preferito, no, che si fosse data si fosse messo l'accento sul fatto che il governo cerca i soldi e che per fare questo, perché quello è fatto, il governo cerca i soldi, no? In che modo? Come può? Ne parleranno in Consiglio di Gabinetto, il quale dovrà decidere quali sono le misure per trovare questi soldi. Ma qui entriamo anche un po' nella opinabilità, insomma, del modo di scrivere. Non è scorretto, ecco. Però è un'altra maniera, no, di presentare il fatto. Ecco, un altro esempio. Dunque, Repubblica 18, scusate, ma eccolo qui. Il 18 maggio, ecco, il fucillo a pagina 5. Ecco. Questo è un inizio fatto anticipando i risultati di un fatto e dicendo dopo qual è stato il fatto che ha condotto a quei risultati. Allora, incomincia. La questione è Israele, no? Medio Oriente. Il Parlamento e il governo italiano condannano la repressione israeliana nei territori arabi occupati e giudicano che quelle terre vadano prima o poi restituite ai palestinesi. Ministri e deputati vogliono che lì nasca uno Stato palestinese possibilmente federato con la Giordania. Chiedono all'OLP, ministri e deputati, che è un modo molto impreciso e molto generico di dire, no? Quali ministri, quali deputati? Chiedono all'OLP di riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele e di cancellare dallo statuto dell'organizzazione la norma che vuole l'eliminazione della carta geografica della nazione ebraica. Chiedono ai governanti di Tel Aviv di riconoscere l'OLP, eccetera, eccetera. Roma infine individua in una conferenza internazionale il luogo e lo strumento per arrivare all'intesa e alla pace. Roma, no, in senso così globale, per dire la capitale italiana, ma non solo, il governo, i poteri pubblici che sono nella capitale italiana. Come si dice, Washington non vuole incontrare Mosca, no? Ecco, vabbè, non sono mica le due città che devono incontrarsi, ma Reagan da una parte e Gorbaciov dall'altra. E qui Roma, questo così in maniera generica, è usata in questo modo. A questo punto incomincia a spiegarsi la cosa, dice, è questo l'ampio comun denominatore registrato ieri a Montecitorio. Questo è quello che si è ascoltato nelle comunicazioni di Giulio Andreotti, ministro degli esteri. Queste sono le posizioni dei partiti della maggioranza e in fondo anche di quelli dell'opposizione. Allora, la notizia qui qual è? Ieri a Montecitorio c'è stata una seduta durante la quale ha parlato Andreotti e poi c'è stato il dibattito e si è arrivato al voto su una mozione, su un documento. Ecco, Andreotti ha detto queste cose, i deputati hanno detto queste altre cose, l'esito, il risultato di questo dibattito è stato questo. Ecco, da questi fatti che cosa si deduce? Si deduce quello che c'è all'inizio, si deduce che il Parlamento e il governo italiano condannano la repressione israeliana, che ministri e deputati, allora si capisce che ministri era ministro Andreotti che rappresentava il governo e quindi conglobava anche tutti i suoi colleghi ministri. Deputati erano i deputati che ieri in quell'occasione, no, e che non, no, adesso e in questo momento erano lì, hanno partecipato al dibattito e rappresentavano il Parlamento italiano. Però è un modo, direi, un po', ecco, un po' cincischiato, un po' snobistico, un po' intellettualistico, un po' arruffato, ecco. Non è limpido, ecco, non si dovrebbe incominciare una notizia importante come questa, bisognerebbe incominciare in maniera molto più incisiva, molto più diretta, molto, non con queste cose che potrebbero essere anche i discorsi fatti in transatlantico in Parlamento, insomma. Quindi dire subito qual è la sede ufficiale, seria, in cui sono avvenute queste cose, le cose quando voi entrerete in un giornale forse non troverete nessuno che ve le dica, perché i giornali adesso non fanno più scuola, no? Non c'è più nessuno in un giornale che abbia la pazienza o il tempo o la voglia di prendere il praticante, il redattore normale e di dirgli guarda, cerca di fare così piuttosto che colà. Non è detto che tutte le cose siano criticabili, no? Io qui ho un esempio, ad esempio, questo è sul Corriere della Sera, del mercoledì 18, di un inizio che è così. Che è giusto, che è esatto, chiaro, limpido e non per niente noioso, perché si crea il convincimento che se si rispettano le regole il pezzo diventa noioso, se non si rispettano il pezzo diventa leggibile, brillante, no, e spiritoso, e che non è sempre vero, a volte magari sì, ma anche a volte no. Qui, in prima pagina, il rapimento Moro e le polemiche sul rapimento Moro, no? Dice, l'ex capo della polizia Rinaldo Corona si è stato interrogato ieri per 2 ore dai magistrati Rosario Priore e Domenico Sica, titolari della quarta inchiesta sul delitto Moro. Oggi verrà sentito l'ex capo dell'Ucigos Gaspare De Francisci, poi toccherà ad alcuni funzionari della Digos. E qui va tutto bene, no? C'è chi, ecco, che cosa, da chi, dove. I magistrati vogliono ricostruire, ecco perché arriva da ultimo. Con l'uccisione dello statista Democristiano, una segnalazione molto precisa che indicava la base brigatista alla quale si arrivò poi soltanto nel febbraio del 1982, quasi 4 anni dopo. E questo è un inizio che potrebbe servire da esempio, no? Così si incomincia una notizia. Andiamo a vedere il servizio vero e proprio, che è a pagina 11. No? Ecco. Tanto incomincio con un titolo, e qui quando parleremo di titoli ci sarà da divertirsi, perché ce ne sono veramente di tutti i colori. No? La prigione di Moro va in Parlamento. Io capisco che il titolo debba essere condensato. Ma quello dall'idea della prigione di Moro che va in Parlamento, mentre si tratta proprio delle polemiche sul mancato ritrovamento dell'appartamento nel quale Moro sarebbe stato rinchiuso in quel periodo, mi pare che sia una ellissi eccessiva, insomma, ecco, è un po' tirato per i capelli. Avevano lo spazio ristretto, le parole contate, il numero di lettere, sapete che dicono 55 battute, no? E allora bisogna contare anche lo spazio tra una parola e l'altra e starci dentro, e quindi si è arrivati a questo, la prigione di Moro va in Parlamento, che è un modo di esporre molto quello che si chiama di tipo familiare, tipo confidenziale, no? Tipo quasi dialettale, che su un giornale serio no, non andrebbe bene. Ecco, l'inizio del servizio, là no, incominciava esattamente l'ex capo della polizia Corona, forse è venuto il momento, forse è venuto dopo 10 anni il momento di sollevare il velo su alcuni dei misteri più inquietanti del caso Moro. I magistrati romani Rosario Priore e Domenica Sica, titolari dell'inchiesta, eccetera, sono decisi a far luce sugli aspetti finora oscuri. Vedete la preoccupazione di incominciare il servizio non con l'indicazione così semplice e immediata della notizia, ma con qualche cosa che richiami in un certo modo l'attenzione. L'attenzione qui è richiamata da questo mistero, questa idea di mistero che potrebbe finalmente essere svelato. Ecco, e qui dice: i due magistrati hanno compilato un lungo elenco di testi chiavi da sentire. Hanno cominciato ieri con l'ex capo della polizia Rinaldo Coronas. Questa, che era la prima notizia nella presentazione del servizio, viene dopo, no? Ecco, perché il racconto è modificato, è in un certo senso rovesciato. Questo è una, così, solo un esempio, ma ogni giorno li potete trovare. Ora, il tempo passa.
Il tempo vola.
Ecco, io direi ancora alcune cose e poi anch'io sono costretto a scappare perché poi c'è un altro impegno da sbrigare prima di andare a casa. Ecco, così molto, molto sinteticamente, i difetti principali che sono imputabili a ragione, non a torto, ma a ragione, ai giornalisti italiani sono quelli. Di una scrittura non lineare, semplice e comprensibile, ma un linguaggio che è un pochino al di sopra o al di fuori dalle possibilità di comprensione da parte del lettore normale. Secondo accusa che si fa ai giornalisti è quella di scrivere male, ma in questo senso non tanto perché non conoscano la sintassi o l'ortografia o la grammatica italiana. Abbiamo visto degli esempi che no, insomma, le regole sintattiche sono rispettate. Scrivono male proprio come contenuti, soprattutto come gergo, no, quando si tratta di questioni politiche e non di cronaca pura e semplice, e l'allusività del discorso. Io non sarei sorpreso di trovare su un giornale, quando uscirà la prima volta domenica mattina, un discorso di questo tipo, no? C'è qualcuno che dovrebbe riflettere su se stesso e su quello che accade a casa sua prima di pretendere che gli si porti il caffè a letto tutte le mattine. E voi potreste dire: boh, cos'è? È un dramma familiare, no? Che cos'è? No, sono i socialisti che devono guardare, devono esaminare, riflettere sui loro atteggiamenti, devono guardare che cosa succede a casa loro, prima di dire, come ha fatto Craxi, che De Mita dovrebbe portargli tutte le mattine il caffè a letto. Va bene? Questo modo, che non è insolito, questo io me l'aspetto, qualcuno lo scriverà, ecco. Qualche politico l'ha anche già detto in questo modo, è allusivo, ossia allude a delle cose, a dei fatti, a dei personaggi che chi scrive conosce benissimo, perché tutti i giorni ha a che fare con questo tipo di fatti, di avvenimenti, di racconti e di persone, ma che al lettore non possono essere altrettanto chiaramente e immediatamente comprensibili e individuabili. Ossia, bisogna tener conto che il giornale di ieri non esiste più. Omero dopo 2000 anni è ancora vivo, ma il giornale di ieri è già morto, non esiste, e quindi ogni giorno il giornale ricomincia da capo, e non si può pensare o ritenere che il lettore normale, comune, segua giorno per giorno, faccia nient'altro, dovrebbe fare nient'altro per mestiere proprio, se non quello di leggere i giornali e seguire i fatti e ricordarsi e capire tutte le allusioni. Ora, questo è un difetto del giornalismo politico che è ereditato dal linguaggio dei politici, i quali si sa che scrivono e parlano sempre per così allusioni, no? E per riferimenti che loro, ecco, capiscono, ma che comunque devono essere interpretati e molto spesso devono essere tradotti. Va bene. Ora, se nell'uomo politico, non dico sia giustificabile, ma perlomeno è comprensibile data una certa mentalità, data anche una certa ignoranza. Io mi sono trovato a dover correggere, qualche volta anche scrivere dei testi per uomini politici, verificando che l'uso di certi neologismi derivava dall'ignoranza del vocabolario, per cui si incominciava a indicare una certa cosa con un verbo che non c'entrava per niente, e a un certo momento quel verbo diventa entra nel linguaggio politico e diventa così, no? di dominio comune. Ecco, proprio semplicemente per ignoranza. Ma l'ignoranza e le confusioni che è stata fatta su alternanza e alternativa, no? nel linguaggio politico, è da una ignoranza del significato lessicale delle parole. Perché alternative, dicono le alternative sono tante. No, l'alternativa è una sola, o è bianco o è nero. No? L'alternativa bianco è nero e l'alternativa nero è bianco e basta. Non, ogni cosa, ogni termine ha una sola alternativa. L'alternanza è un'altra cosa, l'alternanza vuol dire alternarsi, no? Uno dopo l'altro. L'alternanza al governo vuol dire che il governo può essere presieduto adesso da De Mita, domani da Andreotti, posdomani da Gava, l'altro domani da Spadolini o dalla Malfa e via, no? Ossia, i presidenti del Consiglio non possono alternarsi alla guida del governo. Ma l'alternativa ad una formula politica è il rovescio di quella formula, è l'altra cosa che stia dalla parte, non dico opposta, ma che rappresenti veramente un capovolgimento rispetto alla prima, perché sennò non è alternativa. Ora, facciamo l'alternativa tra Craxi e De Mita ai tempi della staffetta, anche la staffetta, no? questo linguaggio. Dice si cambiano la staffetta, ma la staffetta, il testimone, si cambia la staffetta della stessa squadra. Ma quando mai avete visto voi uno col testimone in mano che lo dà a quello dell'altra squadra? In mano ce l'aveva Craxi, che era della squadra del PSI, no? E la staffetta doveva dare il testimone a De Mita, che era della squadra democristiana. Ma non gliel'avrebbe mai dato, come è accaduto, no? Non gliel'ha mai dato. Quindi, ecco, queste cose, no, diventano, ecco, e fanno parte poi della storia. Entrano nei libri, no? Ecco. Un'altra cosa così curiosa, poi dopo finiamo, l'abitudine a indicare il luogo per la cosa che contiene. Ora io capisco, si dice Palazzo Chigi e tutti sanno che è la Presidenza del Consiglio, si dice la Farnesina e tutti sanno che è il Ministero degli Esteri, no? Così si dice il Quai d'Orsay in Francia ed è il Ministero degli Esteri. Si dice il Dipartimento di Stato ed è il Ministero degli Esteri americano, si dice la Casa Bianca ed è la Presidenza della Repubblica, noi diciamo il Quirinale è la Presidenza della Repubblica, il Viminale è il Ministero dell'Interno, no? Ma quando si incomincia a dire Palazzo Marino, e vabbè, per i milanesi dice è il Consiglio Comunale. Ma voi, un lettore normale che si trovi di fronte ad una frase del genere, no? Corso Marconi ha invaso Piazza degli Affari creando grande scompiglio a Foro Bonaparte. Ecco. Ora è la Fiat che ha invaso con le sue azioni la borsa di Milano e ha messo in difficoltà la Montedison. Ora, e vabbè, quando si arriva a dire, ecco, il pirellone traballa come se il grattacielo, ed è soltanto perché Tabacci non va d'accordo con i suoi, assessori o Finetti, ecco, allora lì veramente, veramente si esagera. Quindi anche in queste formule di linguaggio, che sono formule abituali, no? Sono diventate, buona regola è quella. Siamo prudenti, insomma, usiamole quando si possono usare, ma non creiamo ai poveri lettori gli sgomenti in più, no? Che pensino e dice qui succede la rivoluzione urbanistica ed è soltanto perché ci sono delle azioni in più, Piazza degli Affari, dentro, nella borsa di Milano, insomma, ma Roma non ha una borsa, quindi non ha nessuna piazza che possa essere paragonabile a quella di Milano. Wall Street, ecco. A volte anche quello è il nome di una via dove c'è la borsa americana. Ma questo gioco di parole che voi trovate spesso sui titoli, soprattutto dei settimanali, se fate una raccolta dei titoli, no, dei settimanali, salta fuori di tutto, no? Ecco, proprio intenzionalmente il gioco di parole, proprio per il gioco di parole. sono cose che devono essere usate sempre con molta parsimonia, ecco, e con molta attenzione. Andiamo a settimana prossima.
Va bene, grazie. Oggi c'è sciopero. Oggi siamo in sciopero. Lui, anche il papà del segretario del mio sindacato, non potrei scioperare. Non scioperare.
Appunto.
Questo problema lo so. Voglio vedere come va a finire adesso. Perché pare che il Formica non avesse molto desiderio di convocare. E su sollecitazione di De Mita l'abbia fatto un po' svogliatamente.
Sì.
E gli editori.
Ecco, difatti quell'incontro.
Io ho la sensazione che gli stiano mettendo tutti i bastoni possibili e immaginabili.
Sì.
Mi hanno detto ti diamo il voto, ti vengo a trovare in ufficio, però appena posso piantarti una coltellata nel fegato non ci penso. Io non me ne intendo perché non sono un politico. Però
no, ma c'è.
Ci vediamo giovedì allora? Thank you.